In altre parole,
questa settimana con il professor Matteo Vegetti, che insegna teoria dello spazio alla SUPS, insegna anche all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Lui è filosofo, specialista anche di scienze politiche, ha all'attivo diverse pubblicazioni che ragionano proprio attorno a questi temi. E la saluto, benvenuto professor Vegetti.
Grazie mille.
Come l'ha accolta la notizia della scomparsa di Berlusconi?
Diciamo, non è stata una notizia che mi ha lasciato per niente indifferente, perché Berlusconi è un personaggio politico che ha accompagnato tutta la mia vita, di fatto, e quindi è stata una notizia, diciamo, sì, che fa riflettere. Il primo commento è stato che era la fine di un'epoca, come poi ho visto che ripetevano molti giornali. Poi che epoca sia stata è tutto da vedere, no? Forse adesso può cominciare una fase di riflessione.
È appunto fine di un'epoca. Anche a me ha interpellato questa versione dei fatti, questa descrizione, perché forse non è, cioè, scompare lui, ma l'epoca non è finita. Qual è la sua valutazione?
Beh, è vero, questo in parte è vero, perché diciamo, se pensiamo per esempio al governo della Meloni, ha poco di autonomo, sì, ha un tocco di nazionalismo che quello di Berlusconi non aveva, però poi di fatto il programma è tutto berlusconiano, dal Ponte dello Stretto, alla flat tax, al presidenzialismo, è tutto diciamo così, un ripescaggio di tematiche berlusconiane, però diciamo, il grande, diciamo, innovatore nel bene e nel male, a mio avviso più nel male che nel bene, intendiamoci, è stato Berlusconi. Berlusconi ha stravolto la politica italiana e anche la politica internazionale, perché bisogna tenere presente che lui ha fatto da modello a diverse figure politiche internazionali e, diciamo, per tutta la costellazione che si riferisce al populismo.
Pioniere. Quindi, del populismo, no? È stato anche descritto. Il collega Roberto Scarcella, nel suo editoriale della Regione, dice: Berlusconi ha costretto gli italiani a scegliere da che parte stare. Unità di misura di un popolo senza mezze misure. Ecco, da questo punto di vista, la mia impressione, da non specialista e nemmeno cittadino italiano sono, anche se mi sento molto vicino culturalmente e geograficamente per forza, ecco, a volte l'impressione comunque è stata quella di utilizzare, sfruttare, volenti o nolenti, magari anche inconsciamente, Silvio Berlusconi come capro espiatorio delle cose che non funzionano.
Ma io, guardi, penso che lui avesse, diciamo così, impostato anche la sua politica in questa chiave, cioè cercando sempre di accentrare l'attenzione su di sé, polarizzando l'opinione pubblica. Diciamo, poi i critici e gli avversari politici sono un po' finiti in questa trappola. È difficile anche sottrarsi a questo tipo di gioco, perché la polarizzazione gli faceva agio. Persino è stato capace perfino di sfruttare i guai con la giustizia a suo vantaggio, presentandosi per anni come un perseguitato politico, che adesso tra l'altro è quello che sta facendo, cercando di fare almeno Trump, ispirandosi proprio a Berlusconi. Quindi, diciamo, fa parte della sua strategia politica, che è quella della polarizzazione, e che ha avuto questo al di là di tutte, diciamo, le questioni legate al suo personaggio, ha avuto questo effetto, a mio avviso, drammatico, che è stato quello di prolungare la guerra fredda in Italia per quasi 30 anni. No? La guerra fredda era finita, ma Berlusconi ha governato il paese, e alimentando lo spettro dell'anticomunismo, e così, diciamo, ha rinfocolato quelle ferite profonde che l'Italia si portava dietro, legate alla guerra civile italiana mai completamente risolte, e quindi ha governato attraverso, diciamo così, la paura dell'altro, il che è stato rovinoso per l'Italia. È stato un paese diviso, profondamente diviso, per 25 anni, quando invece, diciamo così, quel tipo di minaccia storica era ormai esaurito in tutto il resto del mondo. Quindi l'Italia ha vissuto, diciamo, una storia parallela rispetto alla storia globale, nella quale le ferite della guerra fredda, dell'anticomunismo e dell'antifascismo si sono, diciamo così, prolungate dentro la storia della globalizzazione di cui parlavamo ieri. Ecco, l'Italia invece viveva ancora con un ritardo storico enorme. È vero che i tempi della storia e quelli della coscienza non sono gli stessi, ma diciamo, questo tipo di strategia vincente di Berlusconi è andata, secondo me, a detrimento dei rapporti sociali all'interno del paese.
Sì, anche poi l'immaginario, no? C'è tutta la questione che poi è stata anche lì un po' moralizzata, legata alle TV private, l'immagine delle donne, l'utilizzo che se n'è fatto mediaticamente. Ma vorrei tornare un attimo alla questione della giustizia. In fondo, anche come lei si occupa anche di scienze politiche, la sua analisi da filosofo va lì. Certo, non è uno specialista di filosofia del diritto, però la questione della giustizia è interessante perché Andrea Fabozzi scrive nel manifesto: l'interminabile sfida con le procure l'ha vinta ai punti, Berlusconi, cioè una trentina di procedimenti e una sola condanna definitiva. Dopodiché la sua analisi va avanti. Quel che è certo è che il record di proscioglimenti del Cavaliere va letto bene per scoprire che abbondano i casi di prescrizione e di il fatto non costituisce più reato. Però quello che trovo interessante dal punto di vista politico, ma anche filosofico, è che il ritratto, no? Lei stessa usava l'immagine, la parola perseguitato, no? Il ritratto del perseguitato, no? Specularmente la sinistra cosa fa? Ha abbracciato senza se, senza ma, le ragioni delle procure, difendendole dagli assalti del Cavaliere e anche approfittando, scrive Fabozzi, del loro lavoro per contrattaccare, preferendo, e qui vengo al punto, preferendo puntare sugli argomenti che circolavano in tribunale, sulle cronache giudiziarie, assai più che su quelli della politica. Cioè, è un errore doppio, come la storia dimostra, un errore della sinistra. E quindi, anche qui, insomma, il paese è ostaggio, vittima di una narrazione, una narrativa, giustamente evocava la questione della globalizzazione in atto ormai a partire dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, è un'Italia che è un po' rimasta ferma al palo, però anche dialetticamente, dal punto di vista politico, la sinistra è rimasta un po' ferma al palo, cioè è stato difficile, difficile, difficile emanciparsi, contrattaccare, argomentare.
Sì, è stato molto difficile, tanto è vero che la battaglia non è stata condotta da un partito politico, o da un'opposizione nel paese, sì, c'è stata naturalmente anche quella, però il leader politico, rispetto a Berlusconi è stata la Repubblica. Cioè la Repubblica ha supplito a una carenza di opposizione politica, di visione politica, attraverso una strategia comprensibilmente giornalistica, che quindi inseguiva l'ultima notizia, inseguiva l'ultimo scandalo, diciamo così, di tipo erotico, o l'ultima denuncia della procura, l'ultima azione della procura, insomma, cavalcando l'attualità e comprensibilmente perché si tratta di un giornale, diciamo di un quotidiano, no? Con una funzione politica importante in quel momento perché si trattava anche di fare della resistenza civile. Ricordiamoci che dietro queste questioni poi c'è stata l'etica, la difesa della giustizia e quindi non esatto, la difesa della Costituzione, non cosa da poco conto. Però è strano che, diciamo, il ruolo di leader sia stato delegato a un giornale più che, diciamo così, a un'ampia opposizione politica più o meno strutturata. D'altra parte, è anche vero che dall'altra parte i media erano completamente nelle mani di un leader politico, il che è del tutto anomalo, no? Forse c'è il caso della Fox, però la Fox è comunque di Murdoch, non è di Trump. E al contrario, qui avevamo un leader politico che possedeva tre canali, era il padrone di tre canali televisivi privati tra i più seguiti e in più aveva un ruolo influente anche ovviamente nella Rai, come è sempre stato, dato che era il presidente del Consiglio. Quindi nel complesso era una situazione ampiamente anomala, cioè era veramente una telecrazia
Sì, per non
che
parlare
metteva a
poi,
repentaglio i principi
certo.
della democrazia liberale, perché lui poi si presentava come il difensore della democrazia liberale, ma non c'è niente di meno liberale del monopolio dell'informazione.
E torniamo invece agli italiani, no? Cossiga diceva che gli italiani sono sempre gli altri, no? Berlusconi invece li adorava, cioè lui andava fiero dei difetti, degli stereotipi degli italiani. È interessante, no? Anche questo aspetto qua. In fondo lui, anche con le sue televisioni, Berlusconi, cioè lui ha gli autori da un punto di vista del dietro le quinte della meta televisione, lui dietro le quinte esortava i propri autori a ricordarsi che il pubblico delle loro televisioni aveva al massimo fatto in media la seconda media e non era nemmeno un pubblico di scolaretti brillanti. Ecco, lì c'è un po' di lavaggio del cervello, un po' di ossessione, legato anche al fatto che le TV private avevano la pubblicità, ricordiamoci anche di questo, anche questo è un fatto sdoganato, ma non lo era all'epoca in cui irruppe. Come vogliamo concludere?
Perché ha inventato la personalizzazione della politica, il culto del leader, l'insofferenza per le regole e le norme del comune, il rapporto diretto con le folle, che gli antichi chiamavano oclocrazia, no? Il rapporto diretto del leader con la folla, che gli perdona tutto. Quindi, diciamo, è stato veramente l'inventore del populismo. Era anche un personaggio molto complesso, non era tutt'altro che semplice, non è, diciamo, un fatto banale, anzi aveva delle radici profonde nella cultura italiana, democristiana, e poi invece nel capitalismo rampante del craxismo, spregiudicato, edonista, insostenibile da tutti i punti di vista. Però aveva una grande complessità e un grande, diciamo così, una grande rilevanza, secondo me, storica, che andrà in qualche modo compresa al di là degli aspetti, diciamo così, più ridicolizzati del suo personaggio. Certo, diciamo, la sua fine politica è avvenuta insieme alla guerra con l'Ucraina. Lì si è capito che lui non ormai aveva perso, diciamo, i rapporti con il mondo storico, e quindi in privato difendeva tra i suoi accoliti difendeva le ragioni della peggior propaganda putiniana, e poi invece in pubblico si presentava di nuovo come atlantista. Beh, lì aveva perso completamente le coordinate storiche del nostro mondo, no?
Professor Vegetti, se le va, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, se le va però, proprio con questa sua bella conclusione molto stimolante, appunto la coglierei come stimolo. Cioè, per tornare, appunto, lei ha appena evocato, no, la questione atlantista, abbiamo accennato alla globalizzazione. Se le va, domani possiamo proprio riprendere l'idea che avevamo cominciato a illustrare ieri riguardante la rivoluzione delle rivoluzioni, la rivoluzione spaziale. D'accordo?
Volentieri.
Alle 8:18, a domani. Intanto buona giornata, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Grazie.